Bene, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati. Stiamo leggendo l'incontro di Gesù con la Samaritana e vi ricordo che questo incontro, in una interpretazione che vi proponevo all'inizio della volta scorsa, relativamente al fatto che si dice precedentemente nel capitolo 3, alla fine del capitolo 3, che Gesù battezzava con i suoi discepoli, e poi all'inizio del capitolo 4 si dice che non era Gesù che battezzava, ma battezzavano i suoi discepoli. Allora uno dice: ma battezzava o non battezzava? E allora, in qualche modo, nel senso che battezzava non tanto in quello che poi sarà il rito del battesimo, eccetera, che viene dalla tradizione ebraica, no? Nella tradizione ebraica c'era il rito della purificazione, dove gli ebrei pii, religiosi, una volta al giorno c'erano delle vasche, che normalmente era un po' come delle confraternite, no? Dove c'erano queste vasche in cui ci si immergeva una volta al giorno completamente, quindi dovevano essere anche abbastanza grandi. E poi, tornando a casa, c'erano delle piccole vasche dove si lavavano solo i piedi. Vi ricordate che questo poi lo troveremo proprio nel Vangelo di Giovanni, nella lavanda dei piedi, no? Dove Gesù dice a Pietro: guarda, chi ha fatto il bagno è già puro, no? Basta solo lavare i piedi. E allora Giovanni Battista, Gesù, da quello che intuiamo, elaboreranno, no, questo segno di rinascita, non tanto in una serie rituale da ripetere ogni giorno, ma qualcosa che segna un incontro. E allora Gesù battezza, nel senso che realizza quello che il battesimo dovrebbe significare, cioè un incontro col Signore Gesù che riorienta la vita, che, come per questa donna, no? Che trova un'altra acqua di cui profondamente lei desidera e ha bisogno, e che magari all'inizio non è neanche cosciente o non vuol toccare più. Tante volte, come dire, no, il problema è anche quello che, per tanti motivi, poi mettiamo a tacere bisogni profondi nella nostra vita, no? E allora c'è questo incontro in cui Gesù, abbiamo visto, si avvicina narrando il suo bisogno, il suo desiderio, e a questa donna che va a trovare, no, in un pozzo, appunto, dove, dicevo, a Sicar, eccetera, eccetera. E non lo riprendo in tutti i passaggi, no? Sul sito avete. E allora eravamo arrivati al... ricordate, c'è tutto un discorso sull'acqua, che va avanti anche, come dicevamo, con questa... come dire, non comprensione giovannea, no? La narrazione va avanti nel fatto che la donna comincia a parlare di un'acqua concreta, Gesù comincia a parlare di un'altra acqua, e questi salti di significato porteranno questa donna a dire: io di quest'acqua ho bisogno, no? E allora Gesù poi le chiederà del marito. E l'acqua è la vita, no? La vita, l'acqua, l'amore. E la donna le dice, appunto, la sua situazione problematica di aver avuto 5 mariti e quello che ora non la prende in moglie, e ci eravamo fermati su questo, no? Cioè dicendo come se da una parte immediatamente una lettura no? Bolla questa donna come qualcosa di buono, come una, no, qualcosa di poco buono, e i mariti nella tradizione biblica tante volte sono proprio, fra l'altro ancora oggi in ebraico, Baal è il nome del marito, Ancora oggi il marito si dice ballo, che significa anche padrone, non è proprio bello, cioè come qui naturalmente voi donne siete d'accordo su questo giudizio non bello di questo nome, giustamente. Però ecco, ecco colui al quale tu ti sposi e quindi diventa l'idolo che promette vita e poi non la dà, no? E quindi questi mariti che in qualche modo poi ripudiano, da quel tempo le donne non potevano ripudiare. La donna passa al luogo dell'adorazione, ricordate siamo in Samaria, per i samaritani il Monte Gerizim, e allora lei dice appunto, riporta il discorso sul luogo dell'adorazione, e Gesù che le risponde, dice questa frase anche forte, no? Credimi, abbi fede, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora ed è questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E, si era parlato di padri, nel senso che pensate anche la donna dice a un certo punto, quando ecco versetto 12, sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? E allora il problema adesso è trovare il padre e dove trovare il padre? E appunto i veri adoratori, il problema non è il luogo, è come se questo Dio padre possa essere localizzato, in qualche modo controllato, ci siamo detti più volte, no? Tutta la questione problematica del Tempio, no? Di Gerusalemme e poi degli altri templi che in qualche modo non escono fuori dalla tentazione di poter delimitare lo spazio di Dio, uno spazio sacro, che quindi in qualche modo, proprio perché è delimitato, conosciuto, è gestibile, è controllabile. E allora Gesù parla di un altro, di un salto, cioè, e ricordate che il Tempio, fra l'altro, ancora tra parentesi, ricordate che il Tempio di Gerusalemme non è voluto da Dio, non è voluto da Dio. Nella Bibbia è Dio, come dire, deve avere a che fare con noi, no? Come voi genitori coi figli sapete che a un certo punto bisogna pure avere a che fare coi figli, soprattutto quando diventano grandi, e accoglierli come adulti. Dio che ci tratta da adulti, Dio che ci tratta da adulti, ci prende sul serio, rimanendo con noi, ma ci prende sul serio. Per cui a Davide, il Signore glielo dirà, che lui, no, del tempio e delle pietre non se ne fa niente, delle belle pietre, eccetera, non se ne fa niente, e gli dirà, fallo, va bene, lo vuoi fare, fallo, oh, ti do io, no? Io poi ti darò, farò io una casa, che però nel senso non tanto di una costruzione, ma di un casato, di una discendenza, di una famiglia. Perché poi la casa, come sappiamo tutti, sì, la casa è la casa, no, le mura, però è le relazioni che si vivono che fanno casa. Le relazioni che si vivono all'interno che fanno casa, fanno di quel luogo un luogo di vita. Oppure può essere un luogo bellissimo, straordinario, ma se pieno di solitudine, di odio, di eccetera, è una tomba. Allora, ecco, questo superamento chiaro, no? In cui il Signore dice, tra l'altro notate, la chiama nello stesso modo in cui l'ha chiamato sua madre. Attenzione, questa è una donna samaritana, è una donna problematica, e Gesù la chiama nello stesso modo in cui ha chiamato la madre, fra l'altro ecco anche qui, riconoscendole una dignità, per quanto noi tante volte rispetto appunto ai samaritani di oggi e noi uomini soprattutto verso le donne, no, che già consideriamo un po' così, ma eccetera, c'è un uomo, Gesù, che riconosce piena dignità. E allora ecco, questo non più un'adorazione non più legata a un luogo, ma a uno spirito e verità, in una relazione viva e vera. Viva e vera. È quello che, fra l'altro, nella Chiesa cerca di dirci, con poca fortuna a volte, perché facciamo fatica, anche Papa Francesco, no? Quando invita la Chiesa a uscire, no? Perché tante volte noi cristiani pensiamo che la nostra vita cristiana la viviamo no, in quell'edificio che lì è la nostra vita cristiana. Per cui quello che facciamo più o meno il sabato o la domenica è la nostra vita cristiana, il resto è privata, roba privata, no? A volte sentite alcuni preti che parlano male di voi laici perché dicono non si impegnano, non si impegnano, cioè in parrocchia non si vedono mai. Uno dice, scusa, ma quello lavora 10 ore al giorno, e quella lavora un sacco di tempo, c'ha la famiglia, c'ha i figli, no? E tu dici, non si impegna. E ma poi anche l'altra cosa, scusate, ma il vostro lavoro non è il luogo di impegno. Cioè, come se fosse altro dalla vita cristiana impegnata. La vita cristiana impegnata è quella che si fa nel recinto parrocchiale. Che va benissimo, cioè non è che sto dicendo di no, va benissimo, si fanno tantissime cose buone che tante volte altri non fanno, ma non è, non finisce lì la vita cristiana. La vita cristiana è la nostra vita con Cristo, per cui la vita che si fa nella casa, la vita che si fa nel lavoro, la vita che si fa nella strada, la vita che si fa nell'impegno sociale, politico, eccetera, eccetera, no? È vita con Cristo, è vita con Cristo. E allora dice la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice, Gesù, sono io che parlo con te. Allora naturalmente questo sono io ha una risonanza forte nella Bibbia, no? Perché naturalmente ci fa ricordare Esodo 3, il roveto ardente dove Mosè incontra il mistero di Dio, cui a un certo punto che lo coinvolge nel suo amore per il suo popolo oppresso in Egitto e vuole inviarlo lì. E ricordate che a un certo punto che Mosè dirà, sì io vado, ma loro mi domanderanno chi ti manda, qual è il tuo nome, e lui gli dice, che fra l'altro se volete uno dice, vabbè, giustamente vuole conoscerlo, non è così semplice la cosa, perché conoscere il nome nella mentalità antica era avere potere, poter nominare una realtà, se volete anche nella nostra vita, no? Cioè, quando noi sappiamo dar nome alle cose, in qualche modo... No, è qualcosa di più forte, qualcosa che riusciamo almeno a vedere, a delimitare, a dire questo, no? Nella mentalità antica e anche un po' magica, nominare la potenza, il divino, era in qualche modo poter... E allora Dio non gli dice il nome, gli dice questo appunto, questo tetragramma che non possiamo pronunciare neanche noi cristiani, intanto perché noi siamo... ebrei cristiani, perché abbiamo l'Antico Testamento e veniamo da quella tradizione. E se in quella tradizione si dice che non si pronuncia il tetragramma, perché sapete, non so, per esempio in qualche canto ecclesiale il santo, non so se a messa santo e santo, santo e santo, 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 conoscete, no? A un certo punto c'è un passaggio in cui si dice Yahweh Sabaoth, è sbagliato. Poi andate dal capo del coro e ditegli, guarda, non puoi dirlo. Non puoi dirlo, uno, perché non sai come si pronuncia, perché non lo sa più nessuno. Perché lo sapeva il sommo sacerdote che il giorno di Yom Kippur andava nel Santo dei Santi e pronunciava il nome impronunciabile di Dio. Finito il Tempio, finito il sacerdozio, boh, come si vocalizza, boh. E si dice, come sapete, Adonai. E il senso qual è che vale anche per noi? Che tu su Dio non poni mano come su un oggetto. Non puoi, non hai potere. E attenzione, questo non solo nei confronti di Dio, ma perché se non lo fai con Dio, se impari a non farlo con Dio, non lo farai neanche con i tuoi fratelli. Perché questo anche interessa a Dio, anzi è la cosa principale, che tu non pensi di poter possedere un tuo fratello o una tua sorella, non sono tuoi. E allora, ecco, no, quel io sono colui che sono è stata la traduzione che è passata di più, che poi sono anche altre traduzioni, un'altra bella, io sono colui che sarò, cioè della serie, quello che io sono lo vedrai, lo vedrai. E poi c'è una piccola parte di studiosi, minoritaria, però mi piace, di cui uno è questo anche Alberto Mello, che molti di qui conoscono, no? Cioè, eccetera, che lui invece, questa parte di studiosi leggono quel verbo da cui verrebbe ebraico, da cui verrebbe io sono, colui che sono, invece piuttosto che con il timbro dell'essere, col timbro dell'amore. Per cui io amo perché amo. È forte questa anche qui, mi piace. È minoritaria, gli studiosi sono più per la... Però è molto interessante che l'essere va con l'amore. Allora, per ritornare al Vangelo, è Gesù che per la prima volta in questo Vangelo viene fuori con una frase, no? Cioè, con una definizione di se stesso che naturalmente richiama questo Dio, che questa parola che si fece carne. Ricordate come il prologo torna, l'abbiamo letto, e poi il prologo torna in tutto il Vangelo. Il prologo è il Vangelo in sintesi e adesso lo stiamo svolgendo, no? Per cui quella verbo che si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi, si attendò in mezzo a noi. E notate questo essere che parla con noi, che parla con te. E, nella Bibbia Dio non parla in generale, nella Bibbia Dio parla sempre a qualcuno. Dall'inizio, Dio disse ad Abramo, Dio disse a Mosè, è in relazione con qualcuno. Per cui avere a che fare con questo mistero di Dio, no, che è in qualche modo poter sperimentare una parola che si rivolge a me, che mi riconosce, che mi riconosce. Io torno sempre su questa cosa perché mi sembra un fatto che ci potrebbe lasciare stupiti, cioè questo mistero di Dio che mi parla. Che mi parla, che parla, cerca di parlare a me, che già quello dice, al di là di quello che poi vuole dirmi, ma dice già qualcosa di fondamentale, no? Cioè, come sappiamo, un po' scherzando, mi piace sempre dire che quando vogliamo eliminare una persona dalla nostra esistenza, e non facendolo con mezzi che sono più dispendiosi e più pericolosi, cioè tipo trovare il killer, pagarlo, e col rischio che poi ti scoprono tribunali e anche il rischio carcere, cose spiacevoli, no? Cioè che magari si potrebbero evitare, il modo più semplice qual è? Non rivolgergli più la parola. Non rivolgergli più la parola. È una modalità di eliminare qualcuno dalla nostra esistenza senza le problematiche che ci diceva. Allora, io sono che parlo con te, io sono con te e ti parlo. E in quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliarono che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? E di che cosa parli con lei? È interessante, questo mi sembra, i discepoli sono sempre un passo indietro, sono sempre un passo indietro. E nel senso che al tempo di Gesù un uomo, il maschilismo era molto più forte di adesso, che pure c'è, ma e allora era molto peggio, per cui pensate che ci sono dei detti rabbinici che dicono che il marito che parla alla moglie di cose della Torah è come se gli dicesse cose zozze. Per cui non si doveva parlare con la moglie di cose della Torah. Sconvenientissimo che un uomo in luoghi pubblici rivolgesse la parola a una donna, assolutamente non bisognava farlo. Per cui notate questo fatto che i discepoli, che pure cominciano a stare con Gesù, eccetera, vedendolo parlare con una donna, si meravigliano. E avrebbero voluto dirgli, no? L'Evangelista ci dice quello che loro non osano dire, no? Cioè, di che vuoi, no? Di che cerchi, no? E poi di che cosa stai a parlare? Cioè, con una donna, come dire, maestro, ma ti metti a perdere tempo con una donna, no? E i discepoli sono un passo indietro. E attenzione, lo saranno sempre. Questo lo dico perché in alcuni ambiti ecclesiali poi noi facciamo i convegni, le canzoni, che vogliamo vivere come Maria, amare come Giuseppe, eccetera, eccetera. Noi, no, il volto di Cristo per l'umanità, questi bellissimi slogan che ci facciamo e che servono solo per inorgoglirci un po'. No, fondamentalmente inorgoglirci un po'. Perché poi, cioè, se avessimo coscienza, no, e assumessimo le nostre povertà, le nostre contraddizioni, magari gli altri ci sentirebbero anche più vicini e meno giudici del mondo, no? Ma persone che, come gli altri, no, vivono le loro contraddizioni, i loro fallimenti, le loro, no? E che cosa annunciano? Che c'è una misericordia per tutti, guarda. Che c'è una misericordia per tutti. Invece noi ci facciamo tutti i discorsi, no? Noi, portatori del Signore, missionari, eccetera, eccetera. Vabbè, scusate, mi lascio ogni tanto andare a queste derive, ma però il Vangelo me lo suggerisce, perché appunto, ecco, questi discepoli che rimangono perplessi del loro maestro, e anche per noi, cioè, se star dietro a Gesù ci spiazza. Stare dietro a Gesù ci spiace, per dire la fatica che abbiamo come cristiani ad avere delle comunità dove uomini e donne abbiano la stessa dignità. Non ci riusciamo. No, non ci riusciamo. Paolo, no, lo coglierà nella lettera ai Galati, arriverà a dire che in Cristo Gesù non c'è più uomo né donna, non c'è più greco né pagano né giudeo, no? Non c'è più schiavo libero, come dire, non che non ci sono più queste cose, no, ma che queste differenze che ci contrappongono invece vengono superate per essere uno in Cristo. Per essere uno in Cristo. Sapete che adesso in Germania c'è tutta una situazione nella Chiesa Cattolica di tensione, c'è un movimento di donne, di catechiste, che si chiama fra l'altro Maria 2.0, perché in Germania sapete che poi i laici sono anche molto impegnati, alcuni sono proprio assunti dalle parrocchie, per cui sono degli operatori pastorali che lavorano, il loro lavoro è essere nella parrocchia, essere su, e molti di questi operatori sono donne, no? E per cui stanno molto chiedendo che si possa, no, assumere una responsabilità anche sacramentale, il discorso del sacerdozio alle donne. E alcuni parlano anche di uno sciopero, cioè che naturalmente paralizzerebbe, dato che poi le donne sono la maggioranza degli operatori, no? E quindi è interessante, per dire interessante come queste cose, no, sono delle cose che si muovono. E allora la donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città, disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, chi sia lui il Cristo? Uscirono dalla città e andavano da lui. Attenzione a questa frase: un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. La gente del villaggio, tutti sapevano quello che ha fatto, no? Ma la cosa è, quindi non è tanto nel fatto che uno gli abbia detto, no, una cosa che poi tutti dicono, vabbè, la tua storia è abbastanza pubblica, eccetera, ma come gliel'ha detto? Come gliel'ha detto? Questo è un mossolo in lei, no? c'è modo e modo di avvicinarsi alle fatiche, ai fallimenti delle persone, no? C'è modo e modo. E il modo di Gesù è quello di averle prima di tutto voluto bene, averla riconosciuta in dignità, no? E quindi essersi fatto vicino, anzi è tanto averla riconosciuta ad averle di essersi avvicinato raccontandole il suo bisogno, no? Mettendosi nelle sue mani, affidandosi a lei, no? Quindi, come dire, ritenendola tanto degna di poter affidarle il suo bisogno. E allora è un riconoscimento a cui all'interno anche poter toccare le cose dolorose della sua vita non è stato sentito come offensivo, giudicante, eccetera, eccetera. Per cui come me l'ha detto? E questo mette in moto gli abitanti della città, i samaritani, ricordate siamo in Samaria, e poi in tanti discepoli lo pregavano, Rabbi mangia, ricordate che i discepoli si erano allontanati nei villaggi per andare a cercare da mangiare, no? Ma gli rispose loro, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. I discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Notate anche qui ritorna il fraintendimento giovanneo, quindi questo modo, no? Loro rimangono al cibo di dire, e Gesù sta parlando di qualcos'altro. E Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo infatti si dimostra il vero proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandato a mietere ciò che per cui non avete faticato, altri hanno faticato, voi siete subentrati nella loro fatica. Qual è la volontà del Padre? L'ultimo versetto del prologo. Dio, nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito che nel seno del Padre, nel grembo del Padre, lui lo ha narrato, ne ha fatto esegesi. Cosa vuole Dio Padre? Che il figlio narri il suo volto. Guardate, ci siamo detti, no? Diverse volte ritorniamo che il problema è il volto di Dio. Quale volto di Dio? E allora la volontà del Padre è che Gesù narri il suo volto, un volto di un Padre di tutti, che addirittura appunto di una samaritana, donna, poco raccomandabile secondo certe visioni, no? Un Padre che non dimentica i più scartati. E per dire questo, no, vedete, per dire che padre di tutti, Gesù va a trovare i più abbandonati, no? Così vuol dire, guarda, da lì in poi ci sono tutti. E poi questo entrare, i primi che stanno seminando sono appunto Giovanni Battista e Gesù, e poi i discepoli subentrano in una, ecco, a mietere quello che loro non hanno seminato. E è vero anche questo, che tutti noi siamo in una storia di generazioni, che se da una parte, come dire, ogni generazione lascia anche un peso negativo, ma non solo. Cioè, per cui noi stessi, se siamo in ricerca, se in qualche modo Gesù ha a che fare con la nostra vita, in qualche modo, è perché abbiamo incontrato delle persone, e magari alcune di queste oggi non ci sono neanche più, o direttamente o indirettamente, penso al Cardinal Martini, no, eccetera, che in qualche modo con la loro vita, no, e subentriamo in una storia che, intanto che Dio vorrà, continuerà, anche attraverso di noi per altri. Molti samaritani di quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. Vedete? E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Vedete, una dinamica di conoscenza di Gesù che è aiutata e annunciata da altri, ma di cui poi a un certo punto questi altri devono farsi da parte per poter fare noi direttamente, no, un'esperienza del mistero di Dio. Karl Rahner, che questo gesuita che è stato uno dei più grandi teologi dello scorso secolo, lui diceva che il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o non sarà. Allora non state a pensare a Teresa d'Avila, a Giovanni della Croce, no, a Santa, no, cioè, ma quando diceva lui mistico, diceva quel minimo di esperienza personale in qualche modo del mistero di Dio. C'è qualcosa a cui, come dire, gli altri ci aiutano, con la loro ci portiamo, ma nella speranza di poter fare un minimo, in qualche modo, fra l'altro senza che riusciamo neanche tante volte a esprimerlo, cioè perché anche quando poi leggiamo nella Bibbia che Abramo udì la parola del Signore, no, lì ci dice un risultato di un processo che non ci viene detto come è stato, cioè non è che Abramo udì la parola del Signore, letteralmente Abramo udì la parola del Signore. Chi dice di sentire voci, io mi preoccupo, diciamo, non per le voci naturalmente, ma per chi dice di udirle. Quindi l'esperienza di Dio non è che tu stai lì e a un certo punto, no, senti la voce, ma c'è qualcosa, anche Paolo dirà che lo Spirito parla in noi con gemiti inesprimibili, che già uno dice inesprimibili, cioè allora come si esprimono? Sono inesprimibili. Però è come qualcosa che, di cui tu puoi fare esperienza magari senza riuscire neanche a dirlo. E allo stesso tempo cogli che c'è qualcosa, che c'è qualcuno. Trascorsi i 2 giorni, partì di là per la Galilea. Gesù stesso infatti aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa, anche se infatti erano andati alla festa. Scusate, ma tolgo. E questo passaggio vi ricorda qualcosa? Che nessun profeta, un profeta non riceve onore nella propria patria? Quando va andato a Nazareth, però qui sembrerebbe che invece è in Giudea, cioè perché lui va in Galilea, lo accolgono, va via dalla Giudea perché perché dice nella propria patria un profeta non riceve onore, ma in Giudea. E ve lo segnalo perché questa è una delle stranezze, delle tensioni che il quarto Vangelo ci lascia. Adesso non entriamo sulle ipotesi, su che cosa allora significa, eccetera, eccetera, ma è una delle tensioni dell'altro Vangelo di Giovanni. Però ecco, quello che importa è che i Galilei lo accolgono. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea. Ricordate che abbiamo cominciato questa sezione a Cana di Galilea e si chiude su Cana di Galilea. Infatti alcuni dicono che questa è proprio una sezione del Vangelo, alcuni vedono, che ha un'inclusione, parte da Cana e torna a Cana, dove aveva cambiato l'acqua in vino, ce lo ricorda l'Evangelista. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Ora, probabilmente questo episodio sarà accaduto quando vicino al matrimonio, così ci dicono, è da pensare, no? Però Giovanni lo pone alla fine di questa sezione, no? Anche perché, vedete, siamo stati a Cana, poi vi ricordate, siamo stati a Gerusalemme, e a Gerusalemme c'è stato Nicodemo, l'incontro con Nicodemo, la fatica di Nicodemo, no? Poi Gesù si sposta, la Samaria, la grande accoglienza, no? La Galilea, un funzionario regio, un funzionario pagano. Cioè, come dire, un suo annuncio che viene accolto più dai lontani. A Gerusalemme trova il tempio pieno dei mercanti e lo purifica. Nicodemo, capo dei farisei, e non lo capisce, va di notte, eccetera. Più si allontana l'annuncio e più paradossalmente viene accolto. Questo è un po' qualcosa che, no, si continua a sperimentare tante volte, no? Che tante volte, e Gesù, fra l'altro, nel Vangelo di Luca, nell'episodio del centurione romano lì a Cafarnao, rimase ammirato della fede di quest'uomo. Ed è uno dei pochi passi nel Vangelo in cui si dice che Gesù rimase ammirato. E poi disse una cosa che per le orecchie dei suoi di lì non era tanto bella, perché disse: io vi dico che neanche in tutto Israele ho trovato una fede come questa. Cioè, e oggi se uno dicesse: io vi dico che in tutta la Chiesa Cattolica non c'è uno che crede così. Allora notate, un funzionario del re, probabilmente appunto di Filippo, che aveva un figlio malato a Cafarnao, vedete, il Signore Gesù che incontra, è un pagano, però è un uomo che vive una condizione che tutti, pagani e giudei, credenti e non credenti, tante volte possono vivere, cioè quella di avere un figlio che sta male. E fra l'altro quest'uomo fa una bella strada, perché molti di voi sono stati in Terra Santa e si ricordano che Cana, se Cana è la Cana dove oggi si va, mettiamolo, non concediamolo, ma poniamo, è vicino Nazareth, vi ricordate? E Cafarnao è il lago, quindi 200 metri sotto il livello del mare, Nazareth è un 400 metri, lui si fa una bella camminata, in autobus è un'oretta, a piedi ci vuole molto di più, e naturalmente sappiamo ci va perché il figlio sta male, no? E allora dice, gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio perché stava per morire. Gesù gli disse, se non vedete segni e prodigi, voi non credete. Non è molto bella la risposta di Gesù, no? Cioè, e allo stesso tempo coglie certamente questo fatto di un Dio tappabuchi. Cioè nel senso che ci ricordiamo di Dio quando stiamo male. Quando stiamo bene, no. Quando siamo spinti dalla situazione di sofferenza in cui siamo, allora no, questo Dio che tante volte che poi tante volte sono delle immagini di Dio, no? Con cui vogliamo venire a patti, con cui, come i potenti della terra, no? Che sganciano le cose se gli facciamo dei regali, se ci sacrifichiamo, se appunto sappiamo tutte le cose che vengono dentro, i pensieri che vengono dentro, no? A volte pensate, no, anche quando c'è una persona amata che sta molto male, ci sono alcuni che dicono anche sì, ma prendi me, no? Immaginate che idea di Dio, no? Di un Dio che vuole prendere una vita, allora deve prenderla, e allora come dire, lui prendi me, così sei contento, hai preso una vita, si capiscono, si comprendono che vengono dal dolore, che vengono, ma che sono naturalmente proiezioni, no? La cosa particolare è che quest'uomo dice, il funzionario del re gli disse, Signore scendi prima che il mio bambino muoia. è un po' come a Cana, come nelle nozze. Vi ricordate che Maria gli dice non hanno più vino e Gesù gli dà una rispostaccia della serie, donna, no, che a me a te, no, non è ancora giunta la mia ora. Maria lì, come se, no, dice fate quello che vi dirà. E anche qui, no, c'è un'insistenza, no? C'è, che fra l'altro è anche cogliere qualcosa del cuore. Anche noi qualche volta di qualche persona che un po' conosciamo oppure intuiamo e intuiamo un cuore buono, al di là di quello che magari con rudezza o in maniera burbera ci dice, noi crediamo, speriamo, abbiamo intuito che c'è un cuore, al di là di quella scorza, c'è un cuore buono, no? E allora qui è quest'uomo che insiste, no? Chiamandolo Signore, scendi prima che il mio bambino muoia. E Gesù gli rispose, va, tuo figlio vive. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. E notate, questa è anche proprio la dinamica dell'annuncio, no? Cioè nel senso che quest'uomo, cosa dice? Prima dice che aveva un figlio amato, voi udito che Gesù era venuto dalla Giudea, cioè qualcuno gli ha parlato di Gesù, qualcuno gli ha annunciato il Vangelo, lui su quello si è mosso, no? C'è stato un incontro di Gesù, ma poi un credere alla sua parola, a Gesù che gli dice va tuo figlio vive. Nel Vangelo di Luca, nel brano dei sinottici, sempre del centurione, è la stessa dinamica del credere alla parola. Vi ricordate che lì Gesù sta andando verso casa sua, il centurione gli manda un servo a dire non venire, non ti disturbare, ma a me basta una tua parola, no? Perché anch'io faccio esperienza di una parola che ha una efficacia, perché io ho dei soldati sotto di me ai quali dico uno va, ed egli va, vieni ed egli viene, per cui vedete io faccio esperienza nella mia vita che ci può essere una parola che ha un'efficacia, quanto più la tua, quanto più la tua, ho fiducia che la tua sia più efficace della mia. Se già io sperimento, questo fra l'altro è un modo di pensare tipicamente ebraico, questo di dire se già c'è questa esperienza qui che io faccio, quanto più. Ricordate anche Gesù che dice se voi che siete cattivi sapete dare cose buone, no? Quanto più il Padre vostro celeste non le darà, no? E allora in qualche modo è credere alla sua parola, è fidarsi, provare a fidarsi. Nella Bibbia fidarsi c'è anche proprio un'immagine concreta tante volte, cioè è come un invito a provare a camminare su un terreno, a metterci i piedi, provare a camminare, e se tu ci cammini e senti che è solido, è vero. Se invece ci metti i piedi e inciampi, perché è franoso, eccetera, è falso. Allora provare a fidarsi della parola del Signore. Provare a vivere sulla sua parola, a sperimentare la sua efficacia. Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, gli vennero incontro i suoi servi a dirgli «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora aveva cominciato a star meglio, gli dissero «Ieri». Un'ora dopo mezzogiorno la febbre lo ha lasciato. E, intanto questo ci dice che lui si è fermato ancora per la notte, no? Lì perché il giorno prima. Notate che al versetto 50 si dice quell'uomo credette. All'inizio veniva chiamato funzionario del re, che era il suo mestiere, certamente, però che a un certo punto, come dire, corriamo il rischio che a volte il nostro mestiere diventa la nostra identità, no? e qui invece viene riportato alla sua verità di uomo. Di uomo. E tante volte no, più facciamo dei mestieri importanti, più ci sentiamo importanti. Perché il nostro mestiere, no, dice un po' la nostra identità. E qui invece lui si ritrova nell'essere uomo e padre. Infatti gli dicono tuo figlio vive. E credo che l'incontro con il Signore ci libera anche da queste idolatrie, presunzioni di noi stessi, no? L'idolatria appunto dell'immagine di noi legata a quello che siamo riusciti a costruire nella nostra vita, eccetera, eccetera, che diventa poi la nostra abito, armatura e carcere. Come le armature che poi ci chiudono, no? Dentro quello, no? E questo vale anche per noi preti, eh? Per noi preti. E a me fa sorridere, cioè, a volte che a me piace essere, penso che non ci sia niente di più bello che il proprio nome di battesimo, essere chiamati con il nostro nome di battesimo, cioè. E, però soprattutto anche fra noi gesuiti, cioè, voglio dire, con fratelli, ci si chiama per nome. No, ci sono quelli che vogliono essere chiamati con P, no? E uno dice, vabbè, rilassati, no? Rilassati, cioè. E questo credo in tanti ambiti, no? La tentazione di aggrapparsi per sentirsi qualcuno, per avere un'identità, no? E dove c'è un'umanità in relazione. Quest'uomo è uomo e padre. Bello, l'identità è nelle, noi nelle relazioni con gli altri. Questo dice chi siamo. E infatti vedete il padre, prima uomo e poi padre, riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto tuo figlio vive e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Attenzione, il secondo segno, no? Il primo era quello appunto di Cana, delle nozze. E ricordate che si parla sempre di segno e non è miracolo. Non è miracolo, è segno. E come diceva Spirlich, i segni valgono... E funzionano tra persone che si conoscono, no? In cui c'è già una relazione, eh? E quindi il segno, cioè due persone, voi vuol dire, no, anche con i vostri mariti, con le vostre mogli, cioè con gli amici, a volte chi ci si conosce tanto, uno strizzare d'occhio, una cosa del genere, sai cosa l'altro ti sta dicendo, ti sta mandando un segno che tu decodifichi, ma perché c'è una relazione. Perché non è miracolo? Perché con miracolo noi invece intendiamo, in una certa visione, dei gesti miracolosi che in qualche modo producono la fede, producono la relazione. No? Perché si cerca di portare, no, alcuni religiosi molto credenti, eccetera, i loro amici, mariti, mogli, cioè, eccetera, miscredenti, eccetera, in luoghi dove si dicono che avvengono miracoli, perché così uno vede, no? È indubitabile, no? È indubitabile. Già questo crea dei problemi, no? Perché la fede è sempre dubitabile. La fede va con il dubbio, non è una certezza, non è una certezza. L'unica certezza sappiamo qual è. Ma è sempre fede, no? Allora non è il miracolo, no? È segno. È segno. Non so se riesco a spiegarmi quello che voglio dire, eh? Cioè, per cui si dice, per esempio, si racconta di un santo che gli dicono: vieni a vedere, c'è un'ostia, no, da cui esce sangue, vieni a vedere questo miracolo. E lui dice, no grazie, veramente ho altro da fare. Come? Come non vieni a vedere? Dice, guarda, io credo che l'ostia è il corpo di Cristo, non ho bisogno di questi, io faccio fiducia, credo. Invece in quell'altra visione queste cose in qualche modo non puoi non so, anche vi dico, anche certe linee legate a una certa spiritualità, un modo che viene anche dagli Stati Uniti, dove a volte ci sono sti film dove uno è morto ma poi è ritornato in vita e allora ha visto il paradiso, eccetera, eccetera. Ok, sono contento per lui che è vivo, prima di tutto, questo credo che sia importante, che abbia visto il paradiso, sì, non so se poi un'allucinazione ha visto veramente, va bene, lo aiuta di più a trovare il Signore, va benissimo, ma non è qualcosa di, come dire, una cosa certa, no, che in qualche modo costringa. Ricordate, sono cattolico in quello che sto dicendo, non sono protestante, ma anche se fossi protestante oggi non è neanche più una, ma no, non lo sono, sono cattolico, e che noi cattolici crediamo che abbiamo le rivelazioni pubbliche e le rivelazioni private. Per rivelazione pubblica intendiamo quelle, diciamo, tra virgolette, verità di fede rivelate da Dio nelle sante scritture che ci sono arrivate attraverso la tradizione apostolica, attraverso gli apostoli, eccetera. Tutto il resto sono rivelazioni private, per cui ci credi, ti aiuta, va benissimo, sei cattolico. Non ci credi, non ti aiuta, va benissimo, sei cattolico lo stesso. Tipo Lourdes, Fatima, Medjugorje o altre cose del genere, no? Quello che sto dicendo è cattolicesimo. Sono in una botte di ferro, non posso... Questo è inattaccabile. Questo è importante, perché non dobbiamo porre le due cose allo stesso livello. Ecco, e allora io mi fermerei qui, perché la prossima volta, ricordate che la prossima volta non è martedì prossimo, perché io non posso esserci, l'ho messo anche sul sito, ma ci rivediamo, per chi potrà, il 10 di dicembre, dopo l'Immacolata. Martedì prossimo non c'è il... Poi, ancora così, semplicemente come avvisi, vi ricordo...